Quinta domenica del tempo ordinario. La prima lettura è tratta dal profeta Isaia, capitolo 58, versetti da 7 a 10. Così dice il Signore: non consiste forse il digiuno che voglio nel dividere il pane con l'affamato, nell'introdurre in casa i miseri senza tetto? Nel vestire uno che vedi nudo senza trascurare i tuoi parenti? Allora la tua luce sorgerà come l'aurora, la tua ferita si rimarginerà presto. Davanti a te camminerà la tua giustizia, la gloria del Signore ti seguirà. Anche nella nostra tradizione cristiana il digiuno ha, o piuttosto aveva, un ruolo significativo. Il digiuno, che è una privazione volontaria di cibo, spesso con un senso penitenziale oppure come sacrificio offerto per un'intenzione precisa, può in effetti degenerare, come altre pratiche religiose, in un'abitudine di autocompiacimento, di autoaffermazione, e così perdendo di vista il suo significato essenziale, che dovrebbe in realtà essere la solidarietà. Il digiuno, infatti, è un'esperienza di fragilità, di debolezza, di limite della nostra condizione umana, e dovrebbe quindi condurci a un'esperienza di condivisione con ogni povertà, con chi non ha scelto di digiunare ma vi è costretto dalle circostanze della sua vita, con chi è privato di certezze nella sua vita, di appoggi, di sostegni, di consolazione. E proprio sulla condivisione ci illumina la parola del Signore tramite il profeta Isaia, come abbiamo ascoltato, perché il digiuno che Dio desidera è la condivisione con i fratelli, e questo non per un'ulteriore pratica da compiere come fine a se stessa, ma perché non vi è vera condivisione senza la comprensione e l'attenzione al bisogno degli altri. Il che vuol dire la compassione, che ci fa vivere l'esperienza della povertà dell'altro come propria. La gloria del Signore si pone addirittura al seguito di chi vive questa compassione, come abbiamo ascoltato in questo versetto sorprendente: la gloria del Signore ti seguirà. Ecco, si pone quindi la gloria del Signore veramente come chi segue, ma chi segue nel senso che accompagna questa compassione che conduce alla comunione, perché in realtà la gloria di Dio ha scelto questa via che esprime proprio il suo modo di essere, quello di chi condivide tutto della condizione umana. E ascoltando gli ultimi versetti, vediamo che è proprio quello che il Signore vuole farci comprendere. Allora invocherai e il Signore ti risponderà. Implorerai aiuto ed egli dirà: eccomi. Se toglierai di mezzo a te l'oppressione, il puntare il dito e il parlare empio, se aprirai il tuo cuore all'affamato, se sazierai l'afflitto di cuore, allora brillerà fra le tenebre la tua luce, la tua tenebra sarà come il meriggio. Eccomi, dice il Signore, per dire che c'è, è presente, non è uno che ascolta da lontano. Ma il suo ascolto della nostra povertà è la sua stessa presenza. Per comprenderlo, però, è necessario che la vita di chi crede in lui sia espressione di questa sua presenza, al punto da comportarsi come egli stesso si comporta. Ed ora, dalla seconda lettura, è tratta dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi, che ascoltiamo in intero. Quindi prima lettera, quindi la prima lettera ai Corinzi, capitolo 2, versetti da 1 a 5. Io, fratelli, quando venni tra voi, non mi presentai ad annunciarvi il mistero di Dio con l'eccellenza della parola o della sapienza. Io ritenni, infatti, di non sapere altro in mezzo a voi se non Gesù Cristo e Cristo crocifisso. Mi presentai a voi nella debolezza e con molto timore e trepidazione. La mia parola e la mia predicazione non si basarono su discorsi persuasivi di sapienza, ma sulla manifestazione dello Spirito e della sua potenza, perché la vostra fede non fosse fondata sulla sapienza umana, ma sulla potenza di Dio. La testimonianza dell'Apostolo Paolo è una vera confessione. Forse nella comunità dei Corinzi c'è chi ha pensato che la predicazione dell'Apostolo esprimesse il protagonismo di chi si ritiene padrone dell'argomento, di chi parla bene perché ha studiato, comunque viene ritenuto maestro. Ma l'esperienza di Paolo è diversa. Ed è importante che ne parli proprio ai Corinzi, dove la cultura ellenica si è radicata e anche la recente comunità cristiana ritiene che fare parte di questa cultura sia un vantaggio per la fede stessa. Sappiamo dagli Atti degli Apostoli che Paolo era discepolo di Gamaliele, un maestro ebreo molto seguito a Gerusalemme. Ma proprio attraverso la sua conversione sulla via di Damasco, Paolo ha fatto un'esperienza nuova. Ha incontrato il Cristo in persona e di fronte a lui ha compreso di non poter vantarsi di nulla, se non di essere chiamato da lui a rendere testimonianza della sua salvezza, compiuta da lui attraverso il dono della vita. È frutto del suo spogliamento delle sue stesse prerogative divine al punto da sperimentare la morte. Ecco perché Paolo, apostolo di Cristo, in cui ha riconosciuto il Salvatore del mondo, il Messia, ammonisce i Corinzi a non fondare la loro fede sulla sapienza umana, ma sulla sapienza che viene da Dio, che si è fatto povero per trasformare la povertà degli uomini in sostanza di vita nuova. Il Vangelo è tratto dal capitolo 5, secondo Matteo, versetti da 13 a 16. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Voi siete il sale della terra. Ma se il sale perde il sapore, con che cosa lo si renderà salato? A null'altro serve che ad essere gettato via e calpestato dalla gente. Voi siete la luce del mondo. Non può restare nascosta una città che sta sopra un monte, né si accende una lampada per metterla sotto il moggio, ma sul candelabro. E così fa luce a tutti quelli che sono nella casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al Padre vostro che è nei cieli». Ecco, queste parole di Gesù fanno parte di quelle scintille di luce che si espandono a partire dalle beatitudini. Quel voi Voi siete il sale della terra, voi siete la luce del mondo. Quel voi è rivolto ai discepoli. Essere il sale della terra non è un privilegio fine a se stesso, ma un servizio, quello di manifestare e trasmettere quel sapore ricevuto alla terra, che è il fine di ciò che è stato creato. Il ricevere quel sapore, quel senso, quella sostanza è il fine di tutto ciò che è stato creato. Sapore vuol dire il valore di ciò che va conosciuto in quanto dono, il sapore della sapienza di Dio che si compie nell'Evangelo, fa dei portatori dell'Evangelo il sale della terra. Questo sapore è per chi lo porta la sostanza della sua stessa vita. Ecco perché perderlo equivale a esserne svuotati e a restare senza valore, senza senso, senza sostanza, avendo perso il dono ricevuto. Come per il sale, così per la luce, come abbiamo ascoltato. La lampada non è la luce, ma è predisposta a portare la luce e una volta accesa non va nascosta, ma posta in un punto da cui la luce si espande nello spazio della casa per coloro che vi abitano. Ciò che splende davanti agli uomini è il frutto di un dono ricevuto, perché le opere buone non sono risultato di qualità o meriti personali, ma frutto di un dono, che essendo accolto come tale, non solo dà pienezza alla vita di chi lo porta, ma si comunica a chi lo accoglie a sua volta. Perché dunque le opere buone devono essere viste? Perché esse sono il segno non delle capacità e dei meriti di chi le compie, ma della cura che il Signore ha di noi, del suo desiderio di manifestare la sua presenza. Dio non si attende e tantomeno non pretende che noi lo ringraziamo, ma che siamo consapevoli della sua attenzione per noi. Questo è ringraziamento, la nostra risposta a Lui. Rendere gloria a Dio non è come ringraziare un potente della terra che ci ha fatto un favore, ma è importante per noi stessi attribuire a Lui il bene che compiamo, perché nell'accogliere da Lui il suo dono siamo segni della sua presenza nel mondo.